Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Professora Levi, lei ha fatto molto nella vita, ha parlato molto di economia, si è interessato di politica, ma ha anche scritto molto ed è stato editorialista del Manifesto per diversi anni. Ci vuol parlare di questa sua esperienza come giornalista?
Bah, non so se sia proprio giornalismo quello che abbia fatto, ma è interessante come è nata la faccenda, perché io il Manifesto, quando ero nel PC e ci scoppiò il caso del Manifesto, ero in Italia nel 69, ero nel comitato direttivo della mia sezione salario, che era una sezione dove il gruppo Manifesto aveva la maggioranza. E quando il comitato centrale decise di mettere questi compagni in situazione disciplinare, cioè di espellerli, era una radiazione che potevano essere riammessi, che era appunto tutto questo gruppo, Luciana Castellini, cioè Rossana Rossanda, Lucio Magri, Luigi Pintor, Valentino Parlato, Luciana Castellina, questo è il gruppo fondatore del Manifesto, io in sezione votai a favore della loro espulsione. Io ero molto contro di loro, perché allora ero molto filosovietico e quindi loro partivano da una critica all'Unione Sovietica e quindi io ero contro di loro. E poi ero molto per la linea centrale del partito, allora rappresentata da Luigi Longo, e quindi votai contro di loro. Una delle loro tesi era che sia i paesi dell'est e l'Unione Sovietica non rappresentavano quello che dicevano di rappresentare, questa era una loro tesi. E non mi piacevano soprattutto perché avevano un elemento un po' troppo filomaoista che a me non piaceva. E poi l'altra cosa è che loro dicevano che il Partito Comunista si stava impantanando, cioè che doveva avere un cambiamento radicale di visione politica molto più a sinistra, molto più legato a una prospettiva di stimolare lotte operaie e via dicendo. Quando tutto finì tra il 1989 e il 91 fu la chiusura dell'Unione Sovietica, il crollo definitivo, venne sciolto l'Unione Sovietica il 26 dicembre 1991. Però quando Occhetto mise il partito nella direzione della Bolognina e quindi verso lo scioglimento sostanzialmente del partito, quindi tutte queste cose che si condensarono tra l'89 e il 1990-91, io dissi: ma allora quelli del Manifesto avevano ragione, io avevo sbagliato, io aver torto ero io. E quindi mi ricordo che presi l'aereo da Sydney proprio apposta, andai dal Manifesto per dire: guardate, voi avete ragione, se volete io collaboro con voi. Io conoscevo Valentino Parlato, che veniva spesso nella mia sezione, ma erano passati circa 20 anni, e andai da Valentino e disse: ti ricordi di me, eccetera? E lui disse: sì, ma se era chiarissimo che non si ricordava di me. E mi smistò su un grande giornalista del Manifesto, che poi è diventato uno dei direttore della sezione esteri di Europa, passò a Europa, Guido Molteto è un grandissimo giornalista proprio professionalmente. Che Europa era il giornale, diciamo, della Margherita, no? Lui poi passò. Alcuni giornalisti del Manifesto poi passarono a stipendi anche migliori presso Europa. Comunque Guido Molteto allora era il caporedattore, se non sbaglio, del giornale, e Valentino Parlato mi smistò su Guido Molteto, che mi fece un piccolo esame di giornalismo, mi fece scrivere un pezzo su un tema che conoscevo. Ed era sulla Corea del Sud, l'economia della Corea del Sud. Per vedere che lui, giustamente, si insospettì subito Guido Molteto, cioè questo è un universitario, quindi logorroico, quindi chissà che mette insieme, non si capirà niente. E mi fece fare un esame e lo passai, questo esame. Devo dire che lo passai per una ragione molto semplice, per cui superai l'esame, che qui in Australia io ho lavorato molto insieme a Nina Rubino, a Pino Scuro, tra l'altro, facevamo Nuovo Paese. E quindi io scrivevo molto sul Nuovo Paese, ci firmavamo con delle sigle, non erano articoli firmati per intero, non so poi perché, secondo me io ero favorevole alle firme intere, ma comunque, quindi io avevo una certa esperienza di scrivere cose in maniera un po' più succinta, come si richiede ai giornalisti, non del tutto, ma perché era un paese, era un mensile, quindi permetteva anche più, però avevo acquisito questa esperienza e avevo mantenuto la scrittura. È stata un'esperienza molto importante per me, il nuovo paese, per mantenere la capacità di scrivere in italiano, perché uno può mantenere la capacità di parlare anche bene, però se non scrive si arrugginisce il meccanismo, comincia a cercare le parole, comincia a cercare la costruzione della frase, eccetera eccetera. Questo me l'hanno detto anche degli universitari italiani in America che ho conosciuto, che stavano in America da 20 anni, cose di questo tipo, che parlavano l'italiano benissimo, non erano più in grado di scrivere dei saggi, potevano scrivere delle lettere ma non dei saggi. Ci ho mantenuto questo grazie, io penso grazie al nuovo paese, questa mia esperienza. E questo mi permise di superare la prova presso Guido Molteto al Manifesto, e da lì ho cominciato a scrivere. Ho scritto sul Medio Oriente, ho scritto molto sulla questione Palestina e Israele, ho scritto moltissimo di economia, pure troppo secondo me, anzi decisamente troppo. Quando li lasciai nel 2012, fu tutto un gruppo che per caso, anch'io mi trovai in Rossana Rossanda, decise di non scrivere più, e anch'io, ma non fu per niente coordinato, la stampa, Corriere della Sera eccetera, lo presentarono come una cosa coordinata, non era coordinata, fu un fatto del tutto casuale che lasciammo il Manifesto nel 2012. Fino al 2012 dovevo aver scritto più di 500 articoli su un arco di circa 22 anni, dal 90 al 2012, sì, 520-530 articoli penso.
Professor Levi, quali sono le maggiori soddisfazioni che ha avuto dalla sua professione?
Questa è una domanda molto difficile, perché se la professione è quella di insegnamento ho avuto parecchie soddisfazioni, nel senso che proprio la soddisfazione maggiore che ho scoperto man mano nel tempo è la sfida di rendere, diciamo, semplici, ma non in maniera semplicistica, sistemi complessi, di cogliere qual è l'elemento cardine di questo sistema e quindi di spiegarlo agli studenti in modo tale che un sistema molto complesso nella sua articolazione formale in realtà poi diventa accessibile concettualmente. Concettualmente, non con tutte le dimostrazioni, non con tutti i teoremi, perché in economia c'è molta matematica, però concettualmente. E questo, secondo me, è stata dal punto di vista didattico la più grande soddisfazione. Come ricerca, io ripeto, sono molto, molto scettico sul fatto che l'economia porti a dei risultati, la ricerca economica, c'è moltissima aria fritta, quindi io non riesco a esprimermi molto su queste cose, però un elemento che mi ha molto gratificato è l'aver studiato l'economia asiatica attraverso l'uso della storia, l'economia cinese, che non è una cosa semplice, l'economia del Giappone, io ho cominciato e poi ho sperimentato il livello in cui mi situavo andando in Giappone, presentando dei seminari sul Giappone ai giapponesi per farmi dire se andava bene, andava male, facevo ridere, e in questo modo ho conosciuto parecchie cose nel mondo, insomma. Questa è la mia soddisfazione principale, ma anche questo non sarebbe stato possibile se io non avessi avuto un libretto rosso sempre con me.
In questo libretto rosso che c'è?
Non
scrive?
È il libretto rosso di Mao Zedong.
E neanche quello di Borsellino?
No, non è quel libretto rosso che io ho con me, è una cosa che dal 1964, è una cosa che viene dalla mia famiglia, dall'altro. C'è un'istituzione in Italia che si chiama l'Istituto Geografico De Agostini Novara, che è l'Istituto Geografico Italiano. Ogni anno l'Istituto Geografico De Agostini pubblica una cosa che si chiama Calendario Atlante, che è un compendio fatto da geografi, quindi fatto scientificamente, che è un compendio su tutti i paesi del mondo e porta tutto, porta il sistema istituzionale, fa geografia politica, geografia fisica, come si faceva una volta, e dati economici, poi c'è una grande prefazione con i dati economici mondiali e via dicendo. E io religiosamente sono 50 anni che lo compro, anche lo faccio mandare eccetera, non sgarro di un anno, ce l'ho ogni anno, e quindi questo io me lo leggo da cima a fondo e me lo porto con me. Oggi non l'ho portato per caso perché sono venuto un po' di fretta, ma ce l'ho sempre, che anche se devo aspettare nell'autobus eccetera, c'ho questo libretto rosso, che c'è anche la versione online, però è inutile aprire il computer eccetera, bisogna avere un codice. Quando si compra, si compra anche il codice, cioè è stampato. Quindi ogni giorno mi leggo questo libro, poi faccio paragoni, prendo a volte un'annata, un'altra, eccetera, perché faccio dei paragoni attraverso il tempo, e questo è stato l'elemento fondamentale della mia formazione, diciamo, di geografia fisica, economica, negli ultimi 50 anni, che perché è veramente è una cosa di un livello scientifico eccezionale ed è accessibile a tutti, perché questo si compra ai giornalai delle stazioni ferroviarie, non in tutti i giornalai, nelle librerie ovviamente.
Cosa c'è in programma per il 2018 per il professor Allevi?
Oh, pochissimo, niente. Devo finire una ricerca per una fondazione americana sull'economia politica europea, di cui ho fatto già 2/3, devo fare l'ultimo, che già non mi va più, comunque lo devo fare, che ho firmato il contratto. E poi c'ho questo mio insegnamento a Torino, che faccio, sono 8 anni, dal 2009, quindi 9 anni, che insegno a Torino, è un master internazionale in legge, che io faccio la parte economica, che è collegato al collegio Carlo Alberto, non è del collegio Carlo Alberto, è un altro istituto, però è collegato con la Fondazione San Paolo, e quella che controlla tutto a Torino. E io faccio la parte economica ogni anno, e queste sono le due cose.
Ma mi parlava di una nomina recente.
No, allora c'è in giro, si dice, che ancora non ho ricevuto nessuna conferma ufficiale, che c'è un'università italiana, e per scaramanzia ancora non la dico, che ha proposto il mio nome per una cattedra a chiara fama. Quando arriverà in porto non lo so, insomma.
E quando arriverà in porto ce lo farà sapere. Ma nella sua vita ha dei rimpianti? Ma
l'unico rimpianto veramente che ho è questo: litigavo col mio amico, grande amico, Roberto Finelli, che noi attraverso, grazie a WhatsApp, facciamo delle litigate gigantesche, e che lui è un filosofo molto radicale, molto bravo, devo dire, effettivamente. E la mia grande rimpianto è una cosa che con me ha poco a che vedere, però ha determinato la mia vita, che sia finito il Partito Comunista Italiano. Questo è il mio grande rimpianto. Questo per me ha creato un vuoto totale.
Cosa si augura dopo il 4 marzo per l'Italia?
No, io non mi pronuncio, perché ormai non ho più voce in capitolo sul piano intellettuale, nel senso che ormai mi trovo su un'altra dimensione, quindi veramente non mi pronuncio.
Non si pronuncia anche per chi non vota?
No, non voto, ma questa non è la cosa più importante, perché mi sono sempre pronunciato un po' su tutto, sulla Francia, sull'Italia nel passato, ma è tutto fuori i parametri miei di ragionamento.
Ma lei come uomo è ottimista o pessimista?
No, io adesso sono molto pessimista, a un livello proprio radicale, diciamo, proprio fondamentale. Ma basta pensare, secondo me, come vengono anche affrontati i problemi ambientali, è una cosa assolutamente pazzesca, è una cosa proprio profondamente sbagliata, attraverso indicatori che dicono poco o niente. Secondo me deve essere affrontato attraverso sistemi di pianificazione, attraverso sistemi altamente mirati, quindi non attraverso indicatori dentro il quale ci può stare tutto, il contrario di tutto. Non so, un programma esempio per uscire dal trasporto privato, proprio un piano come si esce dal trasporto privato, ridurre quindi l'uso dell'automobile, cioè mica si tratta di proibire dall'oggi all'indomani, ma di ridurre e sostituire con trasporto pubblico. Che tipo di trasporto? Questo implica uno studio di pianificazione urbana, perché che tipo di città quindi avere, e poi varie tipologie e varie zone, varie cose, posti del mondo, perché ovviamente il problema, che ne so, a Lagos non è lo stesso che il problema di Calcutta, diciamo così, no? Città del Messico non è quello di Los Angeles, quindi bisogna sapere, ma figurati, nessuno, tutti parlano in termini di PIL, che secondo me è una cosa che offusca il cervello, nessuno parla delle strutture sociali, delle strutture economiche, quelle vere che devono sostenere, strutture economiche vere io intendo dire strutture fisiche, cioè quello che l'aspetto ingegneristico dell'economia, l'aspetto tecnico industriale, che tipo, quindi, no? Nessuno parla di queste cose, questo per parlare di un solo problema, di un problema fondamentale, che è quello ambientale. Quindi figuriamoci degli altri, che sono meno scioccanti di quello ambientale, vengono presi ancora più alla leggera.
Professore Allevi, non è che ci apre il cuore con queste affermazioni?
No, è ormai quello. Tanto io sono alla fine della mia vita, quindi il problema
gli altri
dovranno leggere, vogliono leggere, studiare, eccetera, bene, andare avanti, correggere gli errori del passato, va bene. Se non lo fanno, tant pis, come si dice in francese.
Grazie, sì. Professore Allevi, e buon 2018.
Grazie,
arrivederci. Vi speriamo in senso positivo.
Anche a lei. Grazie anche a lei. Thank you.
sbs.com.au/italian.